Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Così la scrittrice Marguerite Yourcenar scriveva nel suo libro Memorie di Adriano, pubblicato nel 1951, che è una profonda riflessione sulla vita, sul pensiero, sull'arte e la cultura come cardini dell'esistenza. Da questa frase, da questa riflessione, ancora e possiamo dire sempre attuale, prende spunto il titolo della puntata di oggi di Moby Dick: biblioteche e librerie, i granai delle parole. Le parole, infatti, sono un po' come chicchi di grano, li abbiamo voluti immaginare così oggi, semi che fanno germogliare idee, e le biblioteche e le librerie sono quindi riserve di parole, libri, storie da conservare e diffondere. Buongiorno da Sabrina Pisu e da Fabio Bosia alla regia, che ringrazio, così come ringrazio Lara Bergliaffa per averci introdotto appunto in questa nuova puntata, in cui vogliamo parlare appunto di librerie e biblioteche, che sono luoghi in cui i libri prendono letteralmente vita, la nostra immaginazione si accende, sono spazi anche di incontro e scambio culturale in cui possono davvero nascere nuove idee, dove si alimentano l'ispirazione e la curiosità. Le librerie e le biblioteche nel nostro territorio sostengono proprio il valore della lettura, e parlarne significa anche ricordare l'importanza del lavoro di chi ogni giorno si impegna a diffondere l'amore per la conoscenza, per i libri, che svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di una società più ricca. Sono dei veri e propri baluardi di cultura e democrazia. Sono luoghi, possiamo dire, in cui le parole si proteggono, perché le parole in fondo sono fragili. È difficile pensarle così, ma sono, lo vediamo, le prime vittime dei regimi autoritari. Come ricorderete nel romanzo 1984 di George Orwell, che mi è ricapitato proprio pochi giorni fa tra le mani, pubblicato tra l'altro nel 1949, l'autore immagina un futuro distopico in cui il mondo è stato spartito tra tre superpotenze dittatoriali e gli uomini non hanno più il permesso di pensare. Pensare è un reato, anzi uno psicoreato. Per questo motivo le parole devono essere distrutte. Il vocabolario si riduce giorno per giorno, con l'obiettivo, come si legge nel romanzo che è qui con me perché i libri sono anche dei compagni, l'obiettivo è quello di restringere al massimo la sfera d'azione del pensiero. Ci teniamo vicine queste parole in questa puntata di Moby Dick, in cui cercheremo di riflettere sull'importanza appunto di difendere le parole, di educare alla lettura, di trasmettere il piacere di leggere, o anche, come nel caso mio, in questo caso di George Orwell, 1984, rileggere un libro che da momento individuale, che si vive in silenzio, si può anche trasformare, ad esempio attraverso i gruppi di lettura, in un rito collettivo, che è in grado non solo di coinvolgere, ma anche creare il senso e l'identità di una comunità. Proveremo inoltre anche a capire com'è possibile oggi tenere viva la relazione, quindi un dialogo tra i libri, le persone, il territorio, e quali sono quindi le maggiori sfide per le biblioteche e le librerie in Ticino. Al piacere e all'importanza della lettura, che sia appunto solitaria, condivisa, silenziosa oppure ad alta voce, è stato dedicato anche il dossier di questa settimana di Alphaville, curato e condotto dal nostro Enrico Bianda, e nel corso della puntata ripercorreremo, come di consueto in Moby Dick, alcuni momenti del dossier, riascolteremo alcune testimonianze raccolte appunto nel corso del nostro programma Alphaville, e poi affronteremo il tema in diretta con le nostre ospiti e i nostri ospiti che vi preannuncio. Ne parleremo con loro a partire più o meno dalle 10.35. Sono Prisca Virz Costantini, dal 2002 alla libreria Il Segnalibro di Lugano, che ha cofondato, Luca Pascoletti, anche lui libraio, responsabile della libreria dell'AC proprio fin dalla sua apertura, Giorgia Smith, che gestisce l'Ecolibro di Piasca, e poi avremo il piacere di accogliere in studio qui con noi Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali e del sistema bibliotecario ticinese.
Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño, el viejo callejón de un solo caño, con el repiquete de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos, y siguen las guitarras
guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno caranear pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno caranear pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera. Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno caranear pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera.
Così allegra la voce della cantante argentina Sofia Rey, che ci porta alle 10 e 9 minuti. Come sapete, lo anticipavamo, Moby Dick trae spunto dal dossier di Alphaville, in onda dal lunedì al venerdì alle 12.05 circa, che questa settimana è stato dedicato appunto al piacere della lettura, in particolare quella condivisa. Un dossier curato dal nostro Enrico Bianda, che ha esplorato in particolare proprio il fenomeno dei gruppi di lettura, che è sempre più diffuso. Nel corso del Festival Chiasso Letteraria, solo per fare un esempio, è stato organizzato per la prima volta all'interno di un festival un gruppo di lettura animato dalla scrittrice Giorgia Tolfo, che sarà tra l'altro, ricordo, ospite in altre parole tra il 9 e il 13 di giugno. I gruppi di lettura trovano casa nelle biblioteche, ma anche in centri culturali oppure anche in semplici caffè e bar. Al microfono di Enrico Bianda sentiamo ora il giornalista e conduttore televisivo svizzero Michele Fazioli, animatore del Circolo dei Libri. Qual è il valore aggiunto di condividere questa passione? Sentiamo Michele Fazioli.
Il valore aggiunto forse sta proprio nel fatto che si legge da soli, sostanzialmente io penso che si legga da soli, però si rilegge e se ne parla in compagnia. C'è un passaggio ulteriore in cui poi si ritorna a dire che cosa si è provato, si ritorna a incontrare delle persone che hanno letto anche loro lo stesso libro e quindi si sviluppano delle cose che non si pensavano nella lettura solitaria.
Nei vostri incontri avete previsto anche il momento del tè all'inglese, perché, come sottolineate sul vostro sito, i circoli di lettura si ispirano infatti un po' all'atmosfera dei classici club britannici. Quale atmosfera vorreste idealmente suggerire?
Ci dichiariamo un po' snob, ma la realtà è che quando si sta bene, per esempio tu leggi in casa tua, hai la luce giusta, poi fai la pausa del tè, chiacchieri con qualcuno che sta leggendo, anche vogliamo ricostruire questa condivisione in cui alcuni dei cinque sensi sono messi in movimento. E poi succede una cosa: quando c'è la pausa, dura due ore un incontro, la pausa tè con degli assaggi di torta, succede che prima, nella fase diciamo ufficiale, si parlava in un certo modo, io introduco, commento, poi gli altri intervengono. Quando poi si sorseggia il tè si diventa più emotivi, più istintivi, saltano fuori le piccole idiosincrasie, si ha il coraggio di dire, bisbigliare alcune cose sui libri. Sono come due dimensioni. E poi sai, la convivialità, lo star bene, la poltrona giusta per leggere, la basura giusta per leggere, ma anche quando se ne parla in compagnia, l'atmosfera giusta, ci vuole un po' tutto, ecco.
Come si passa o come si supera questo ostacolo della condivisione, della discussione, del leggere un libro insieme?
C'è anche qualcuno che si adombra un poco fuori, ho sentito qualche commento occhiuto, i libri si leggono, si meditano, chi te lo fa fare di uscire la sera? sera per parlare dei libri. Io credo che sia sbagliato questo giudizio, perché una passione ha voglia di condividerla. È chiaro che rimane il lavoro individuale, un libro va letto e molto spesso, ai festival letterari è pieno di gente che va ad ascoltare il settore e poi magari non compra il libro e comunque non l'ha letto. Noi facciamo il contrario, prima leggiamo, poi ne parliamo. Se il libro ti appassiona hai voglia di discuterne, come se uno si innamora ha voglia di dirlo a tutti, no? Ehi, mi è successa quella roba lì, e allora viene voglia di dire ho letto un bel libro, ho voglia di parlarne.
Sul sito del Circolo di Lettura tu hai recentemente pubblicato un video in cui si invita alla rilettura. Il libro in questione che rileggi è Il Gattopardo di Tomasi Lampedusa. Perché è importante rileggere un libro?
Io lo sostengo da tempo. Un buon libro è un libro che vale la pena di rileggere. Poi c'è il guaio che per capire se è così devi leggerlo una prima volta. Qualche volta spendi del tempo inutilmente, ma poi con gli anni si ha un certo fiuto. Un libro che si rilegge c'è come una seconda spremitura. Tu l'hai letto una volta, ti ha dato delle emozioni, poi lo leggi un'altra volta, scopri delle altre cose, delle vie di fuga, dei bagliori, e poi lo leggi ancora un'altra volta. Ma sai, io faccio sempre l'esempio con la grande musica, no? Non è che uno dica, ah no, io la terza di Beethoven non vado a sentirla perché l'ho già sentita. No, uno se ama una sinfonia la va a risentire ogni tanto, e questo vale per i grandi libri. Uno può leggere anche 10 volte Il Gattopardo o Guerra e Pace, per dire, e ogni volta per lui è una crescita, un cambiamento, una mutazione. Lavorarci sopra poi insieme ti fa scoprire, perché poi anche io che dirigo un po' questi corsi ricevo poi indietro dei miei partecipanti dei valori aggiunti.
Il Circolo dei Libri, lo ricordo a chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, è un po' l'oggetto di questa conversazione con Michele Fazzioli. Ma in questi anni di esperienza di letture condivise ci sono stati dei momenti in cui sei rimasto piacevolmente sorpreso dal percorso collettivo?
Direi quasi ogni volta, perché succede così che io presento, tengo una lezione, una brutta parola, ma insomma, e poi intervengono gli altri partecipanti a dire la loro, si innesca il dibattito, una parola brutta, ma insomma una conversazione molto piacevole, ma io imparo cose, loro imparano cose, è un continuo scambio. Una volta per esempio io mi ero ma già ai tempi in cui era ancora un corso per adulti, molti anni fa, perché io ho cominciato molti anni fa, poi quando sono andato in pensione ho trasformato questo in Circolo dei Libri. Una volta mi ero un po' appassionato, un po' sentimentalmente a un romanzo di Margaret Mazzantini, Non ti muovere, e me l'hanno un po' demolito, mi hanno fatto capire che c'era del sentimentalismo, che c'erano delle forzature. Alla fine ho dovuto dire, ehi amiche e amici, avete ragione voi, io sono andato un po' troppo lungo questa volta. E altre volte per esempio è capitato di recente con Arthur Schnitzler, La signorina Else, due partecipanti, due signore, mi hanno insegnato a leggere con una chiave psicanalitica. Io ho scoperto, ma tu guarda, c'è un passo in più, c'è un approfondimento che non avevo colto, e ho detto grazie, perché io ho capito molte più cose parlando con voi che non leggendo da solo.
C'è un romanzo che invece non ha funzionato durante il gruppo di lettura? Vi sono romanzi che possono non funzionare?
Qualche volta c'è stata qualche delusione. Una volta è capitato con un grande romanzo secondo me, che è Il Dottor Zhivago. Qualcuno è un po' tenebrato dal film che l'ha un po' implasticato, no? Ma una signora anche colta, molto brava, però ha detto, ma io l'ho trovato polveroso. Non so se sia un complimento o una critica. È un romanzo che richiede così tanto tempo di approfondimento che forse richiede un rispetto maggiore, una calma. Poi un altro libro di Ian McEwan, Nel guscio, un po' calcolato, un po' furbino, però in genere no, sono tutti contenti, perché noi ormai sono 13 anni, 14, 15 che abbiamo letto tantissimi classici, tantissimi libri dell'Ottocento, ma anche contemporanei, anche gli scrittori viventi, e difficilmente si resta delusi.
Il punto è che il sistema editoriale che si basa sulla pubblicazione dei libri è un sistema affollato, sono migliaia i libri che vengono pubblicati nel corso dell'anno in lingua italiana, che poi è lo strumento attraverso il quale si passa, no, nei gruppi di lettura nella nostra regione. Allora diventa un po' difficile per chi volesse fondare a breve un gruppo di lettura, cosa che abbiamo detto, nascono negli appartamenti, nelle case, nei luoghi di incontro, può essere anche un bar, una biblioteca. Da quale libro Michele Fazzioli consiglia di cominciare?
Io sai da dove comincerei? Comincerei da un romanzo che ha un avvio lento, volutamente lento, ellittico, volutamente pesante, che è Il Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, e poi si illumina di una intensità, appassiona. Uno non vorrebbe più uscire da quel giardino e da quel romanzo. È un grande romanzo italiano del Novecento, e aiutare ad avviarsi in questa avventura di lettura è una buona cosa.
Abbiamo sentito al microfono di Enrico Bianda il giornalista e conduttore televisivo svizzero Michele Fazzioli, che ha dato anche qualche consiglio. Per chi volesse conoscere meglio questi gruppi di lettura, il sito è circolodeilibri.ch. Naturalmente potete recuperare tutta l'intervista di cui vi abbiamo proposto un ascolto nel nostro sito rsi.ch/alphaville.
There's no one complaining, there'll be days like this, when everything falls into place, like the flick of a switch. But my mama told me, there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this, when no one's in a hurry, there'll be days like this, when you don't.
Ultimissime note del brano Days Like This della cantante canadese Bria Skomberg, una canzone contenuta nell'album What It Means del 2024. La settimana del nostro dossier, lo abbiamo detto, è stata dedicata ai gruppi di lettura, esperienze di lettura comunitaria che possono nascere in luoghi più istituzionali ma anche in luoghi indipendenti, così anche come nelle case private di tutti i lettori. Il dossier della settimana ha voluto infatti conoscere un po' meglio alcune di queste esperienze nella nostra regione. Abbiamo riascoltato poco fa Michele Fazzioli, conosciuto il suo circolo dei libri. Adesso andiamo a conoscere una proposta silenziosa, proprio così: leggere i libri insieme, ognuno il suo, in silenzio, per strappare, diciamo, a quella che è la normale vita quotidiana e corsa anche quotidiana, un'ora di tempo. La seconda intervista che vi proponiamo, tratta come la prima appunto dalla dossier di Alphaville della settimana, è con Giada Olivotto, una curatrice indipendente che ha contribuito alla creazione dello spazio di produzione culturale Fervida, che ha proprio lanciato un nuovo gruppo di lettura. Al microfono di Enrico Bianda, Giada Olivotto racconta cos'è lo spazio Fervida e cosa fa. Sentiamo.
Lo spazio Fervida è uno spazio nato nel 2023 ed è lo spazio di lavoro di 4 persone, di Marta Marnietti, che è un'artista, come anche Victoria Pham, di Giulia Fasola, ceramista, e del duo Fattucchiere. Diciamo che lo spazio Fervida cerca di sopperire alla necessità reale della regione di lingua italiana, dove in questo momento non esiste ancora un programma cittadino di atelier e spazi di produzione culturale o artistici. Quindi diciamo che il nostro intento era quello di sopperire a questa mancanza e offrire anche uno spazio di lavoro a artiste e produttrici culturali. Questo funziona molto bene, abbiamo anche uno spazio condiviso in cui si può venire per esempio il mercoledì a lavorare per un pezzo super popolare di 5 franchi. Proprio nello spazio condiviso facciamo anche degli eventi, delle esposizioni, delle presentazioni, abbiamo comunque diciamo un intenso programma pubblico.
Lo spazio Fervida si inserisce in questo annoso dibattito sulla disponibilità di spazi per la cultura e la produzione indipendente di cultura e di arte, e si intreccia dunque anche con l'idea di accogliere e far leggere insieme, sviluppare un discorso comune intorno ai libri. Intanto, come nasce l'idea di un gruppo di lettura e poi cerchiamo di capire come è andato questo debutto.
Diciamo che una volta all'anno con Spazio Fervida organizziamo Esplosiva Fest, che è un piccolo festival di qualche giorno, e quest'anno abbiamo deciso di dare spazio, come dici tu, alle letture silenziose. Questo perché ognuna di noi ha in un certo senso fatto presente alle altre che c'era questa problematica di dover trovare il tempo per leggere a casa, che spesso e volentieri è molto difficile da ritagliarsi all'interno delle mura domestiche, e quindi l'idea era quello di riuscire ad aprire uno spazio dove poter venire con il proprio libro a leggere. Per riuscire ad invogliare diciamo le persone a partecipare, abbiamo anche offerto la possibilità di partecipare a una cena a sostegno dell'associazione dopo l'evento. Quindi diciamo che la cosa era un po' combinata, quindi venire un'oretta a leggere nello spazio in condivisione e poi condividere quello che si era letto durante l'ora nella cena che avveniva dopo.
E com'è andata?
Devo dire che molte persone, secondo me, proprio perché l'ambiente era molto bello, molto caldo, si sono lasciate andare alle chiacchiere, quindi bisogna ammettere che tante persone hanno magari dedicato quel momento proprio a uno scambio sociale, mentre invece ci sono state persone che sono riuscite a isolarsi nonostante il chiacchierio, alcune addirittura si sono addormentate talmente si sono rilassate.
La questione di genere si pone?
La questione di genere si pone sicuramente, soprattutto nel nostro caso in cui siamo un gruppo misto, abbiamo persone con famiglie, persone senza famiglie, quindi diciamo che ritagliarsi del tempo per leggere all'interno dello spazio domestico è ancora più arduo per alcune di noi. Chiaramente lo spazio di lettura che abbiamo deciso di concedere con le fervide letture silenziose era libero per tutti e tutte. Abbiamo avuto anche una partecipazione maschile, quindi non c'è stata diciamo una segregazione femminile in questo ambito. Sicuramente la questione della lettura è una questione importante e andrebbe sicuramente in un certo senso dato più spazio alle donne per leggere, magari scaricandole da problematiche magari di questione di gestione della casa.
Come si fa ad aderire all'iniziativa? Abbiamo qualche dato che possiamo offrire, un sito di riferimento, un numero di telefono?
È possibile scrivere sicuramente alla nostra mail per sapere quando ci sarà la prossima occasione per la lettura. Se no, siamo raggiungibili sui social come appunto Instagram, e la nostra mail è spaziofervida@gmail.com. Vorremmo riuscire ad aprire questo spazio di lettura all'incirca una volta al mese.
spaziofervida@gmail.com. Abbiamo capito perché il silenzio, abbiamo capito delle esigenze, abbiamo capito che questo gruppo di lettura non ha solo una funzione sociale, ma ci par di capire ve ne sia una, e nemmeno tanto nascosta, come dire, a carattere politico, un po' perché l'intera esperienza di Fervida si inserisce appunto, dicevamo, nella questione degli spazi adibiti a produzione di cultura indipendente. Allora, quale può essere la funzione politica politica di un gruppo di lettura come quello dello Spazio Fervida?
Questa è una mia personalissima opinione,
certo,
perché
questa
non posso
chiediamo.
Parlare assolutamente a nome di tutto il gruppo. Credo che sia anche l'occasione di prendersi una pausa all'interno di questa iperproduttività che stiamo affrontando tutte e tutti quotidianamente, e quindi credo che anche dedicare del tempo a leggere e a stare in silenzio possa essere anche un'azione politica in un mondo così rumoroso.
Abbiamo sentito al microfono di Enrico Bianda Giada Olivotto, curatrice d'arte indipendente che promuove appunto lo Spazio Fervida, che, come sentivamo, ha lanciato un nuovo gruppo di lettura, una proposta silenziosa, leggere i libri insieme, ognuno il suo, per cercare appunto di strappare a quella che è la vita quotidiana fatta di molte corse un'ora di tempo per la lettura. Siamo quasi alle 10:28, spazio a un brano musicale, Moby Dick torna dopo il notiziario delle 10:30.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno da Sabrina Pisu e da Fabio Bosia alla regia, che ringrazio. Ben ritrovati, ben ritrovate su Rete 2, siete all'ascolto di Moby Dick. Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Così la scrittrice Marguerite Yourcenar scriveva nel suo libro Memorie di Adriano, pubblicato nel 1951, una frase che ha ispirato il titolo della puntata di oggi di Moby Dick, Biblioteche e librerie, i granai delle parole. Le parole, infatti, sono un po' come dei chicchi chicchi di grano, sono dei semi che fanno germogliare idee, e le biblioteche, le librerie sono come riserve di parole, riserve di libri, storie da proteggere e diffondere. Il lavoro del libraio possiamo dire che da una parte è un po' invisibile, dall'altra invece svolge un ruolo sociale determinante. L'identità del libraio costruisce spesso l'identità della libreria. Ogni libreria, infatti, è generalmente una sua personalità con la quale chi sceglie di frequentarla si sente affine. Identità di una libreria che significa anche identità della comunità che questa libreria raccoglie. In questa puntata cercheremo di capire com'è possibile oggi tenere viva questa relazione, questo dialogo fra i libri, le persone e il territorio, e quali sono quindi le maggiori sfide per le biblioteche e le librerie nel nostro territorio. Stiamo anche riflettendo sull'importanza di leggere, che sia un piacere solitario condiviso attraverso ad esempio i gruppi di lettura. Partiamo allora parlando di librerie che nel nostro territorio sostengono il valore della lettura, non dobbiamo dimenticarlo. Parlarne significa anche ricordare l'importanza del lavoro di chi ogni giorno si impegna a custodire e diffondere l'amore per i libri, per la conoscenza, libri che ovviamente svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di una società più ricca, sono dei baluardi, dei presidi di cultura e democrazia. Affrontiamo questi temi con i nostri ospiti che sono in collegamento telefonico. Do subito il buongiorno a Prisca Virz Costantini, dal 2002 alla Libreria Il Segnalibro di Lugano, che ha cofondato e presidente anche dell'Associazione Librai ed Editori della Svizzera Italiana. Buongiorno Prisca Virz Costantini, benvenuta.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Buongiorno e benvenuto anche a Luca Pascoletti, libraio, ha lavorato per molti anni in Feltrinelli prima di trasferirsi qui per aprire proprio la libreria dell'AC 10 anni fa, di cui è responsabile. Buongiorno Pascoletti e ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Ben trovata anche a Giorgia Smith, dal 2014 proprietaria della libreria Ecolibro di Biasca, svolge però la professione di libraia dal 2010, è inoltre presidente e cofondatrice dell'associazione L'Identità Incontri Letterari, nata nel 2024, e poi ne parleremo, che organizza incontri letterari e promuove la riflessione proprio sul tema dell'identità, che è una parola che abbiamo già usato. Buongiorno, ben trovata Giorgia Smith.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Partiamo da Prisca Virz Costantini, che tra l'altro potrà restare con noi fino alle 11, la stiamo infatti strappando temporaneamente alle giornate letterarie di Soletta. Grazie per essere con noi Prisca Virz Costantini. Lei è una libraia che si spende però un po' per tutta la categoria, perché come ricordavamo è presidente dell'Associazione Librai ed Editori della Svizzera Italiana. In Ticino ci sono più di 20 librerie. Ho recuperato un articolo uscito non molto tempo fa sul Sole 24 Ore, che fa una fotografia positiva del settore librario. A livello mondiale le librerie, ho letto, stanno incrementando le vendite e conquistando quote di mercato. Sta succedendo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma lo stesso fenomeno si riscontra anche nella maggior parte degli altri mercati europei. Questa esplosione così di vigore, secondo appunto l'articolo, è supportata da una base di clienti che ha riscoperto la lettura durante la pandemia e, cosa ancora più importante, poi ha abbracciato l'idea che i libri si possono scoprire meglio in una vera libreria. Lei, Prisca Virz Costantini, ha riscontrato questo incremento di interesse nei confronti della libreria?
Devo essere sincera, non particolarmente, diciamo, se paragono l'affluenza che avevamo a Segnalibro prima della pandemia e dopo. Non vedo, purtroppo, per fortuna, forse un grande cambiamento. Abbiamo sempre i nostri clienti fissi che vengono regolarmente, almeno una volta alla settimana, e clienti di passaggio, ma non vedo un grande cambiamento per quello che riguarda appunto Lugano.
Secondo lei quali sono le sfide per le librerie? Penso ad esempio agli acquisti online, che di fatto sono una concorrenza spesso impari, no? Alle librerie, su alcune piattaforme alcuni libri costano dal 25 al 50% in meno rispetto alla libreria e un ebook costa ancora meno. Come si convive con questa concorrenza?
Esatto, appunto la sfida non è tanto l'online, ma sono soprattutto i prezzi, le condizioni che questi grandi gruppi possono fare e che la piccola libreria assolutamente non può applicare. Quindi quello che noi invece possiamo proporre è una certa qualità nel servizio, sicuramente il fatto di conoscere personalmente i clienti è una cosa che adesso, per esempio, Amazon ovviamente non può dare, di dare dei consigli più mirati, di dare appunto un'assistenza. E poi per quello che riguarda per esempio noi, anche noi abbiamo uno shop online in modo da comunque poter giocare su due piani. Inoltre organizziamo anche degli eventi, soprattutto cosa di cui avete parlato anche durante la settimana, degli incontri del club di lettori.
Come funzionano? Ci racconti un po' che tipo di partecipazione c'è?
Allora, abbiamo cominciato 4-5 anni fa e c'è stato un aumento veramente considerevole negli anni, dovuto semplicemente al passaparola, perché non abbiamo pubblicizzato per nulla questi eventi. Dunque, la mia collega Francesca, che organizza in particolare due club dei lettori dove vengono lette delle novità o perlomeno dei libri più o meno nuovi, che sono frequentati veramente il mercoledì mattina da soprattutto un certo pubblico, forse un po' più al femminile, e il giovedì sera misto. Poi da poco è inaugurato una lettura dedicata ai classici, per esempio la prossima sarà dedicata a Il Gattopardo, e invece un'altra molto seguita, diciamo, ci ha stupito tutti, per leggere insieme l'Ulisse di Joyce. Questi momenti sono pensati così: si legge a casa il libro da soli e poi se ne discute insieme in questi momenti guidati, diciamo, da Francesca.
Luca Pascoletti, la lettura in genere è considerata un'attività individuale. Tra le iniziative organizzate all'HAC ci sono le letture ad alta voce e a più voci talvolta. Ci racconta come funzionano, che tipo di partecipazione c'è e quanto appunto anche la libreria rappresenti un punto di incontro, di riferimento per i lettori e le lettrici, da un punto di vista proprio di dibattito anche culturale.
Sì, dunque, allora, innanzitutto però volevo prima un attimo smentire il fatto che catene come Amazon possano fare sconti del 25-50%, perché questo non è assolutamente vero. Soprattutto per quanto riguarda il libro italiano ci sono delle norme che impediscono determinati sconti così alti. E quindi sì, è vero che c'è una concorrenza da parte dell'online, ma non è tutta così forte, soprattutto sul piano dei prezzi. Detto questo, rispondo alla domanda. Allora, le letture ad alta voce funzionano così. A differenza di un gruppo di lettura che abbiamo anche noi, che appunto prevede una lettura individuale e poi una discussione comune, in questo caso abbiamo una lettura in diretta davanti al pubblico. Ovviamente non leggiamo un libro intero, non leggiamo libri interi, ma leggiamo degli estratti. Di solito scegliamo un tema, il tema può essere tra i più vari, può essere un tema che riguarda l'attualità, così come un tema che riguarda, per esempio, che sia legato alla stagione teatrale o in passato legato anche a delle mostre in corso al Masi, estrapoliamo dei testi da romanzi, da saggi, da una nostra selezione e costruiamo un po' una specie di piccola antologia in modo tale da far riflettere o da informare chi ci ascolta poi sul tema che vogliamo affrontare. A volte ne vengono fuori delle belle discussioni poi alla fine. Per esempio, in passato abbiamo fatto uno dei temi che ha accalorato di più è stato sulla verità e la post-verità.
Che è un tema che credo coinvolga moltissimo le persone alla ricerca di informazioni veritiere, insomma di informazioni attendibili. Quindi questo anche legame, diciamo, tra la libreria e l'attualità è un legame molto forte e immagino che molte persone vengano anche per cercare dei libri e che possano orientare appunto a leggere quello che accade nel mondo. È così, Luca Pascoletti?
Sì, anche perché sicuramente è vero che oggi ci sono tanti altri mezzi di informazioni sicuramente molto rapidi.
ma anche molto superficiali, mi riferisco soprattutto ai social, no? O
certo.
Alla lettura piuttosto rapida solo dei titoli, delle notizie, degli articoli, che sembra che informino e poi invece in realtà risultano in una disinformazione, perché è anche peggiore del non sapere niente, perché leggere solo il titolo di una notizia ci dà l'impressione di essere informati e poi invece non lo siamo veramente, quindi non cerchiamo ulteriore approfondimento, a volte cadiamo in questa trappola. E quindi sostengo che il libro rimanga comunque lo strumento più veloce per l'acquisizione di reale conoscenza. Non dico che sia il più facile, attenzione, ma sicuramente è il più rapido.
Esatto, quando si entra poi in una libreria si ha un po' l'impressione che molte persone si guardino intorno, come se questo luogo rappresentasse un po' una bussola appunto per orientarsi. Georgia Smith, innanzitutto le chiedo anche a lei un parere su quello che abbiamo detto, la concorrenza online, che può essere appunto a volte una concorrenza molto forte, e come si coltiva appunto il piacere della lettura. So che lei appunto crede molto nella diffusione della, diciamo, di una collaborazione anche sempre più forte con le scuole, perché appunto è da piccoli che si coltiva il piacere di leggere.
Allora, innanzitutto secondo me l'online sì è una vera concorrenza, proprio perché spesso, come mi dicono, il libro arriva a casa, però noi possiamo, tramite diciamo un rapporto anche personale, dare dei consigli, quindi è proprio la parte umana che fa questa differenza. E noto che già da piccoli, se sono abituati a entrare in una libreria, a guardarsi in giro con l'aiuto della mamma, del papà, di un parente, rimane un rapporto più forte, e quindi si vede anche che nel tempo poi tornano da ragazzi, poi da adulti di nuovo. E questa secondo me è proprio la forza della libreria, è proprio creare questo rapporto umano che un sito online non può dare, secondo me. Ecco, questo,
certamente,
questo è importante.
Certamente. Prisca Virz-Costantini, lei spesso anche insiste molto su quanto contano in questa professione i rapporti umani e i contatti con le persone. È davvero l'elemento che secondo lei può fare la differenza e orientare anche gli acquisti?
Sicuramente, appunto, come diceva anche Giorgia, è la grande differenza che abbiamo con l'online, con un sito anonimo, che sì, magari ci propone dei titoli guardando la cronologia degli acquisti o dei titoli che abbiamo cercato, però rimane anonimo, rimane generato da un sistema, mentre noi appunto abbiamo una conoscenza proprio personale dei nostri clienti, e quindi possiamo offrire qualcosa in più, dei consigli personalizzati. E vedo che questo tante persone lo cercano quando vengono alla ricerca di regali o di libri anche per sé, ci inondano in parte di informazioni perché vogliono trovare il libro giusto.
Georgia Smith, anche a lei capita a volte che siano i lettori e lettrici a suggerirle un titolo da avere in libreria?
Sì, capita che magari anche un cliente che va in biblioteca abitualmente mi dice: guarda, ho letto questo libro, tienilo perché è qualcosa che è proprio bello. E allora capita appunto che arrivano e mi dicono che è piaciuto, oppure un libro che ho consigliato, che personalmente magari non ho letto ma che ho intuito che potesse andar bene, vengono a dirmi: guarda che hai proprio azzeccato quello che mi interessava, era proprio quello. E allora mi dicono: guarda, ricompralo perché lo puoi consigliare anche ad altri, che vale la pena.
È bello, perché
capita ogni tanto.
Questo racconta proprio un dialogo, appunto una relazione, diciamo, appunto non verticale ma orizzontale, che si crea all'interno della libreria. Luca Pascoletti, anche lei ha questa esperienza appunto di scambio appunto tra il libraio e i lettori e le lettrici di proposte di titoli?
Certo, questa è la parte più bella del nostro lavoro, è proprio quello che ci riempie la giornata in un certo senso, di cose, di esperienze positive. Il fatto che il cliente torni e ci dica: il libro che mi ha consigliato mi è piaciuto. Il fatto anche, come capita anche da noi, del cliente, del lettore che viene e ci consiglia un libro a noi. E che mi piace che l'abbia detto anche Giorgia, perché è una cosa che dico da tanti anni, che il catalogo di una libreria in realtà non è fatto solo dai librai, ma è fatto anche dai lettori, Noi spesso quando ordiniamo i libri pensiamo a chi dei nostri clienti, dei nostri lettori lo vorrà leggere, lo pensiamo già da prima, ancora quando il libro deve ancora uscire non lo stiamo prenotando. Oppure appunto attraverso i consigli diretti è proprio così che piano piano si costruisce il catalogo di una libreria, lo fa la comunità, non solo il libraio.
Questo è un aspetto molto interessante a cui in effetti non si pensa molto. Ho una domanda per tutti e tre, prima di arrivare appunto alle 11 e poi salutare Prisca Virz Costantini. Partendo appunto da Prisca Virz Costantini, com'è nata la passione per i libri e quindi l'idea di abbracciare questa professione? So appunto Prisca Virz Costantini che lei l'ha respirata a casa, quindi una passione di famiglia.
Sì, sicuramente ho avuto il buon esempio, che è sicuramente la cosa più importante proprio per abituare anche i più giovani al libro, alla lettura, dare il buon esempio da parte degli adulti. E poi in una qualche maniera l'ho anche ereditata perché mia mamma era libraia e quindi fin da bambina sono stata molto vicina a questo mondo. La mia idea non era subito quella di diventare libraia da grande, però alla fine crescendo insomma mi ci sono avvicinata sempre più e l'ho scelta e ne sono tuttora molto molto convinta.
E per lei com'è andata, Georgia Smith?
Ma io diciamo che ho avuto la passione per la lettura fin da piccola. Mia mamma aveva anche già studiato letteratura, quindi c'era questa parte a casa. Mi siede che le mamme portano letteratura, probabilmente, come dice anche Prisca. E, facendo un altro percorso scolastico, ho avuto poi la possibilità di fare degli stage estivi qua a Biasca in libreria e da lì poi sono rimasta, non mi sono più allontanata dalla libreria.
E Luca Pascoletti, com'è andata invece per lei? Come ha scelto questa professione? Ho letto in un'intervista che lei diceva: per me non è una professione, è una passione così bella che mi fa dimenticare che sto lavorando.
È vero, ma poi ecco, io sono diventato libraio proprio per caso in realtà. Potrei quasi dire che è la professione che ha scelto me, non il contrario, perché mi sono trovato veramente per strada a Roma a camminare davanti a una libreria. Ho visto che facevano un corso da librai, organizzavano e sono entrato e poi piano piano la strada si è aperta da sola. Non ci pensavo minimamente a diventare libraio, ma poi eccomi qua.
Bene, è una bella storia, insomma, quella di tutti voi. Allora, adesso diamo spazio alla musica. Intanto saluto e ringrazio Prisca Virz Costantini alla libreria Il Segna Libro di Lugano, che ha cofondato. La restituiamo alle giornate letterarie di Soletta. Grazie per essere stata con noi e ritroveremo i nostri ospiti dopo questo brano musicale.
Grazie a voi e buona giornata.
Promise me you'd come back, I promised to wait, but I was a little too lonely, and you were a little too late. Too many long nights alone, not even a date, so I got a little too lonely, and now you're a little too late. You never would write, you never would call. We're having a ball. You thought that I'd be here to run to. Now I'm gonna do to you what I was done to. Too bad about you, my friend. It could have been great, but I was a little too lonely, and you were a little too late.
never would write, you never would call. When I had the blues, you were having a ball. You thought that I'd be here to run to. Now I'm gonna do to you what I once done to. Too bad about you, my friend. It could have been great, but I was a little too lonely, and you were a little too late.
Søren Skou e Benjamin Koppel, cantante danese, I was a little too lonely. A proposito di solitudine, si legge spesso da soli, in silenzio, ma come raccontano i gruppi di lettura, a volte si legge ad alta voce e a volte ci si ritrova per indagare cosa accade intorno a noi nel nostro tempo, per cercare di costruire anche un'identità personale, un'identità collettiva. In questa puntata di Moby Dick stiamo cercando di capire com'è possibile oggi in particolare appunto proteggere le parole, siamo partiti un po' da qui, e tenere viva la relazione, il dialogo fra i libri, le persone, il territorio, quali sono quindi anche le maggiori sfide per le biblioteche e le librerie. Le librerie, diamo qualche dato, sono una ventina nella Svizzera italiana e ovviamente svolgono un ruolo fondamentale. Stiamo cercando di riflettere sull'importanza appunto di leggere, come dicevamo, piacere solitario condiviso anche attraverso i gruppi di lettura che abbiamo conosciuto meglio nel corso del dossier di questa settimana. In collegamento con noi per aiutarci a fare questa riflessione ci sono Luca Pascoletti, che lo ritroviamo, grazie per essere con noi Luca Pascoletti.
Grazie a voi.
Libraio, ha lavorato per molti anni, ricordiamo, in Feltrinelli prima di trasferirsi appunto qui, aprire la libreria dell'Acqua ormai 10 anni fa, di cui è responsabile. E ritroviamo collegata con noi anche Giorgia Smits, dal 2014 proprietaria della libreria Ecolibro di Biasca, svolge la professione però di libraia dal 2010 ed è inoltre presidente e cofondatrice dell'associazione L'Identità Incontri Letterari, nata nel 2024, di cui avremo modo di parlare. Giorgia Smits, riprendiamo dalla libreria Ecolibro di Biasca. Cosa racconta la storia di questa libreria Ecolibro di Biasca? So che è una libreria che lei in qualche modo ha recuperato, insomma, ha tenuto in vita.
Sì, la libreria è nata nel 1971, quindi ormai quasi da 55 anni, con Laura Kolomberg. Io ho avuto la possibilità di poterci lavorare e poi di ritirarla, e devo dire che mai avrei pensato magari di fare questo lavoro, ma non potrei più staccarmi. Cioè, forse essere libraio è un po' come avere una missione un po' nel mondo. E trovo che è bello che dopo tanti anni comunque la clientela arriva sempre, quindi c'è proprio questo legame con questo luogo fisico dove si possono trovare libri, ma anche la possibilità magari di discutere, di poter dialogare, ecco.
Luca Pascoletti, coinvolgere e invogliare alla lettura, un po' anche questo è il tema che stiamo cercando di esplorare, è un'attività chiaramente quotidiana. Leggevo un'intervista in cui lei diceva appunto che questa attività si fa chiaramente anche attraverso la proposta, la scelta dei libri, ci diceva che alla fine il catalogo si fa insieme ai lettori e alle lettrici in qualche maniera. Lei sostiene in particolare una cosa che mi ha molto incuriosito, anche l'accostamento sapiente dei libri sui ripiani in modo da farli dialogare tra loro. Come si fanno dialogare i libri tra loro?
Beh, allora, innanzitutto non tutti lo sanno, ma i libri parlano. Non solo gli audiolibri, ma tutti i libri parlano. Infatti anche il fatto di dire che la lettura sia un'attività individuale non è propriamente corretto, perché leggere significa confrontarsi sempre con qualcun altro, con
certo,
chi ha scritto il libro, ma anche con tutti gli altri che l'hanno letto. Perché il libro ormai diventa quasi come un network, un incrocio di informazioni che arrivano da tante parti e da tante persone. Detto questo, per far parlare un libro con un altro basta metterlo vicino. E se io scelgo di prendere un libro, per esempio, adesso perdonatemi, faccio un riferimento politico, ma lo devo fare. Prendo un libro che è stato scritto tantissimi anni fa negli Stati Uniti, parliamo di prima della Seconda Guerra Mondiale, e Qui non può succedere, di Sinclair Lewis. E questo libro immagina una deriva, diciamo, verso il nazifascismo degli Stati Uniti. È come se fosse un libro di ucronia o di una controutopia. E decido di metterlo a fianco a un libro di attualità che parla degli Stati Uniti adesso. Sto cambiando il messaggio di questi due libri, perché ne sto creando uno nuovo accostandoli, li sto facendo dialogare, li sto facendo parlare, e in questo modo sto parlando al cliente che arriva, al lettore, che può decidere di leggere questo messaggio insieme, quindi prendere questi due libri e confrontarli, oppure prenderli separatamente. Non so se è chiaro.
Assolutamente sì. Le è mai capitato che l'accostamento di questi due volumi abbia dato l'avvio a una riflessione tra lei e un lettore, una lettrice?
Ma certo.
All'interno della libreria?
Sì, sì.
E magari anche non con appunto lettore e lettrice non d'accordo sull'accostamento fatto?
Ma certamente, è proprio il bello, è anche questo, il confronto, il dialogo, la dialettica è quello che ci fa crescere ogni giorno. Se tutti fossimo d'accordo non sarebbe divertente.
Assolutamente sì. Georgia Smith, parlavamo appunto molto di identità, la libreria che ha un'identità, che spesso forse inevitabilmente riflette l'identità in qualche maniera anche del libraio, della libraia che la gestisce. E lei appunto ha creato questa associazione, l'identità incontri letterari. Innanzitutto, perché questo nome, appunto, identità?
Allora, abbiamo cercato di creare questa associazione proprio per portare a Biasca, ma anche per tutti i comuni vicini, un momento in cui diciamo si può discutere e si può ragionare su vari argomenti. Abbiamo pensato che l'identità è qualcosa che ha un valore molto ampio e si può declinare su più fronti. Volevo rifarmi a quello che ha detto prima Luca, che è bello con i libri per leggere o discutere, per confrontarsi con gli altri. Secondo me, oltre a confrontarsi con gli altri, spesso ci si confronta con se stessi. Si legge, si cambia magari il pensiero, si pensa a chi si è, perché questo libro mi ha dato un determinato sentimento. Con l'identità lo scopo è discutere, ma anche far sì che la gente possa confrontarsi con se stessa e magari poter cambiare anche delle idee o mettersi in gioco. Ecco, questo era un po' lo scopo.
Ci sono stati dei libri faro per voi, Luca Pascoletti?
Ma tantissimi, in realtà. Andarne a cercare uno solo sarebbe un po' limitante. Sicuramente, vabbè, uno dei libri più importanti per me sono i saggi di Montaigne, credo di averlo detto più di una volta, perché sono un libro che accompagna, è un libro che accompagna la vita di chiunque. Sono riflessioni sulle cose che ci coinvolgono di più nella vita, di una persona che aveva deciso di isolarsi con i propri libri e di riflettere sui massimi sistemi della vita.
Per lei, Georgia Smith, ci sono stati dei libri o un libro faro in particolare?
Ma uno in particolare è difficile, come dice Luca, perché alla fine l'identità di una persona si forma attraverso tante letture che modificano anche un po' il proprio percorso della vita, del pensiero. Diciamo che negli ultimi anni forse il libro che mi ha un po' più cambiato è Anima di un autore tunisino che però vive in Canada, si chiama Mouabad, il cognome adesso c'è un vuoto, non mi viene, però è un giallo che però è molto introspettivo. Quindi mentre si legge questo giallo si ha tutta una parte di interrogazione sul sé. Quindi poi ritorniamo sempre all'identità, ormai questo è
Prima... è un punto che rientra sempre.
Un punto fondamentale. Prima di dare spazio a un altro brano musicale, ho una curiosità, insomma, una cosa che mi chiedo sempre ogni volta che entro in una libreria da amante dei libri. Non c'è appunto la, come dire, la tendenza a voler leggere tutto, a sentirsi anche un pochino non all'altezza di questi granai, appunto, come li abbiamo definiti, di storie e di parole? Georgia Smith, lei ha avuto questa impressione a volte di appunto voler riuscire, che è un'impresa impossibile, a leggere tutto?
Ma quello ogni tanto capita, soprattutto magari quando si ricevono le novità, dove sembra sempre che siano libri bellissimi tutti e poi in realtà ci si rende conto che non è che si può leggere tutto, bisogna fare chiaramente delle scelte.
Per lei, Luca Pascoletti?
Ma io continuo a accumulare libri anche in casa, nella speranza di avere il tempo di leggerli.
Una malattia,
so che è una malattia molto diffusa.
Sì, assolutamente sì.
Quindi sì, ovviamente c'è questo desiderio di leggere tutto, ma poi alla fine, ecco, sì, sì, si devono fare delle scelte. Talvolta ci sono anche delle delusioni, perché sì, magari si iniziano dei libri e poi si scopre che no, in effetti non è un libro che mi interessa, oppure speravo fosse migliore. E a volte invece ci sono delle sorprese nell'altro senso, per fortuna, e a questo serve anche il gruppo di lettura, devo dire la verità, perché mi sono trovato a volte a leggere dei libri che non avrei mai letto, perché
certo,
non mi attraevano, invece leggendoli ho scoperto e sono stato felice di averli letti.
Certo, quindi questa, appunto, questo far dialogare, no, persone, libri, diciamo, ci aiuta anche ad abbattere quelli che possono essere anche dei pregiudizi ingiusti che abbiamo nei confronti di alcuni libri o di alcuni scrittori, scrittrici, è così, Luca Pascoletti?
Esattamente, esattamente.
Una piccola pausa musicale e chiedo ai nostri ospiti di restare ancora per qualche riflessione, qualche minuto ancora con noi. A tra poco.
Costantina, la mattina ti guardavo che dormivi, mi sembravi ancora bella, che nel buio sorridevi, non sapevo che sognassi, non nascondo che speravo che pensassi a me. Ma da dove sei caduto? Appena sveglio non capivo. Io pensai, dal letto tuo non son caduto mai. Caduto dal cielo. Ma se nemmeno so nuotare, e figuriamoci volare fino a te. Se potessi in questo istante tra le nuvole volare, lo farei, lo farei, lo farei. Busserei alla tua finestra danzando un poco. Thank you.
Le note di Stefano Vergani con l'orchestrina Pontiroli ci portano alle 11:14. Buongiorno ancora da Sabrina Pisu e da Fabio Bosia alla regia. Siete sempre all'ascolto di Moby Dick. Ringrazio ancora i nostri ospiti in collegamento, Luca Pascoletti, il libraio della libreria dell'Ache, Giorgia Smith, che dal 2014 è la proprietaria della libreria Ecolibro di Biasca. Per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, stiamo parlando di libreria, appunto, come presidi di parole, di libri come chicchi di grano, di parole da proteggere, da scoprire, anche di pregiudizi abbiamo scoperto da abbattere. E a proposito di librerie e di appunto invogliare il piacere alla lettura anche attraverso appunto i gruppi di lettura, quello che diciamo emerge ogni volta che si parla di lettura è come è possibile appunto portare soprattutto i più giovani a frequentare maggiormente le librerie. In molti hanno temuto ad esempio che i social media potessero distruggere, addirittura distruggere la lettura, eppure alcuni diciamo resoconti giornalistici raccontano di come i giovani, soprattutto gli adolescenti, siano insomma un pochino più inclini ad andare in libreria. C'è in particolare un fenomeno social che ha fatto un po' da motore trainante all'editoria mondiale, il cosiddetto book talk, che proprio nasce dall'unione delle parole book, libro e talk, quindi dal social media TikTok. Il fenomeno è nato durante la pandemia nel 2020 e poi ha preso piede, copertine colorate, che attirano subito l'attenzione, e addirittura ci sono librerie che stanno dedicando degli scaffali interi a libri spinti dal book talk, un movimento dove appunto i giovani tra i 12 e i 20 anni discutono di cosa hanno letto, cosa gli è piaciuto, fanno delle appunto recensioni su TikTok, questi video di 30 secondi. A voi è mai capitato, chiedo ai nostri ospiti Luca Pascoletti e Giorgia Smith, che dei giovani venissero a cercare dei libri dopo averli visti su book talk? Luca Pascoletti.
Ma sì, certo, è capitato, e ovviamente mi fa piacere quando entrano i ragazzi in libreria. C'è da dire però che si tratta di un fenomeno piuttosto peculiare, particolare. Non vorrei fare una piccola parentesi: secondo me bisogna sempre distinguere tra il lettore curioso e il lettore, sì, che io chiamo influenzato, visto che si parla sempre di influencer, ci sarà anche una passività di questo termine, quindi ci sarà un influenzato che attraverso i social decide di leggere il libro di turno, e che però rimane un lettore occasionale, secondo me. E il gioco nostro, tutto il nostro lavoro di librai sta nel riuscire a intercettare il lettore influenzato e aiutarlo a trasformarsi in un lettore curioso, cioè quello che entra in libreria e si lascia sorprendere da cose che non conosceva e non sapeva nemmeno che lo avrebbero interessato.
Certo.
E questo gioco qua è qui che sta tutto il segreto della cultura e del nostro futuro, se vogliamo dire, come società. Se riusciamo, e qui non ci sono solo i librai in gioco, ovviamente ci sono anche le scuole, ma soprattutto le famiglie, a invogliare i ragazzi a entrare in libreria, a mettersi in gioco, a curiosare, a lasciarsi stimolare anche dal prendere un libro a caso, o comunque avere attenzione anche nei settori dove solitamente non mettono il naso, allora avremo la possibilità di avere un lettore curioso. Un lettore curioso è una persona curiosa, è una persona che, anche se ancora non ha tante conoscenze, ha già cultura, perché la cultura è la curiosità di avere conoscenza, secondo me.
Assolutamente, sì.
E quindi sarà anche una persona indipendente, sarà una persona libera, sarà una persona che saprà fare del suo meglio con i poteri che ci vengono dalla democrazia. E quindi per rispondere alla domanda, sì, mi è capitato di avere questi ragazzi che vengono a cercare questi libri. La cosa più difficile è fargliene vedere anche altri.
È tenerli. E tenerli, certo, poi come sì. Farli diventare abituali, insomma, creare una consuetudine. A lei, Giorgia Smith, è capitato che delle giovani venissero in libreria dopo aver visto appunto un libro all'interno dei social media, in particolare di questo BookTok che sembra molto popolare?
Ma devo dire che capita abbastanza. Devo dire che in libreria da me vengono comunque tanti giovani, tanti magari con le famiglie. Capita spesso, è bello poi, come dice anche Luca, vedere che poi si dirigono anche su altre cose, provano anche altro. Devo dire però che, adesso voi parlavate tanto di giovani, ci sono anche diversi meno giovani che seguono altri meno giovani che propongono comunque delle letture, e trovo che se diciamo l'influencer che si segue ha dei gusti molto simili, c'è anche la possibilità magari di scoprire testi che non si conoscevano, quindi non tutto il social, la tecnologia è da buttare, c'è magari una piccola nicchia che può essere veramente molto interessante, magari sono poco seguiti, però comunque trovo che se usato bene il social propone anche cose buone, ecco.
Torniamo a usare il termine identità, lo abbiamo citato spesso, identità che è sempre in costruzione, che è legata chiaramente ad una ricerca di libertà, perché appunto la libertà è sempre una ricerca che si fa, non è mai una conquista per sempre, e la sfida appunto di ogni libreria è quella anche appunto di mantenere un dialogo con il territorio. Luca Pascoletti, in particolare appunto la libreria del LAC cerca di rappresentare tutte le varie anime, museale, teatrale, musicale, senza dimenticare la parte chiaramente letteraria e saggistica. Come coesistono queste anime e secondo lei quali sono gli elementi di forza che ancorano appunto questa libreria al territorio?
Beh, intanto quello che ho detto prima, il fatto che comunque il catalogo della libreria è fatto anche dai suoi utenti, dai suoi lettori, e quindi chiaramente con il nostro anche parterre di pubblico, sia del pubblico dei concerti, sia del pubblico del museo e anche del nostro che viene direttamente in libreria e solo in libreria magari anche, ci siamo legati anche in maniera affettuosa, direi, veramente con una parte di lettori, perché c'è chi passa addirittura tutte le settimane, c'è chi viene quasi tutti i giorni a vedere cosa è uscito, e questo è l'anima stessa della libreria in un certo senso, e quindi è naturale che sia legata al territorio perché è legata alle persone del territorio. Naturalmente poi c'è un'attenzione anche alle pubblicazioni ticinesi, locali, che non possono mancare nei nostri scaffali, e poi attenzione a tutto quello che succede anche nell'attualità, e quindi chiaramente la libreria si evolve in continuazione. Io quello che dico, siccome la libreria è piccola, immagino che la stessa cosa succeda anche per Giorgia, la libreria deve cambiare in continuazione perché escono sempre tantissimi libri. Le tematiche di cui si discute cambiano col tempo, e quindi la libreria deve trasformarsi in continuazione. È un po' come essere sempre su una nave,
sì.
Che cambia porto e ogni volta si trova in un territorio da esplorare nuovo. E questo intanto rende piacevole il nostro lavoro perché non è mai routine. E dall'altro rende anche affascinante, credo, la visita della libreria da parte del nostro pubblico, perché non trova mai le stesse cose, fondamentalmente.
Certo, la libreria si muove con il suo tempo e con la sua gente, diciamo, no? Segue un movimento costante. L'idea della nave è molto bella perché in effetti poi è un viaggio quello che si intraprende quando si parla di libri, no? Si parte anche all'interno di noi stessi da un nostro sé per arrivare magari ad un altro più pieno, più consapevole. È d'accordo, Luca Pascoletti?
Sì, sono d'accordo. In più, oltre a cambiare noi, ovviamente ogni libro conduce a un altro libro, ma in realtà conduce a altri mille libri. A volte si apre come come un albero con tantissimi rami e tu vorresti seguirli tutti, anche se questo è impossibile, no?
Certo.
Quindi ogni lettura ci porta a nuove letture. E anche questo è un viaggio, no?
Assolutamente. Giorgia Smith, appunto, l'ecolibro di Biasca, secondo lei che anima ha? E poi volevo chiederle anche degli incontri, perché questo fa parte anche del suo lavoro, organizzati dall'associazione L'Identità.
Allora, io ho una libreria che io ritengo, adesso Luca parlava di una nave, io la ritengo come fosse una famiglia, perché alla fine chi arriva è come se si sente a casa. Poi Luca sa che io ho libri, ma ho anche giochi, ho la libreria che è piena di cose, perché i miei interessi sono anche tanti e vorrei far passare questa cosa anche al cliente. Quindi il cliente arriva e magari compra un libro per un regalo e poi aggiunge, non lo so, una tazza, un tè, una sorta di pacchettino che va oltre alla lettura e al libro. Con L'Identità invece, appunto, c'è questa idea di fare degli incontri mirati al tema. L'anno scorso ne abbiamo proposti 4 a novembre su quattro diciamo, argomenti un pochino diversi. Il primo era sulla mente colonizzata legata al razzismo e al microrazzismo. Poi abbiamo avuto un racconto di montagna di un autore di Lugano, quindi montagna come identità, sì, come luogo. E poi abbiamo anche fatto un incontro finale legato alla grappa. Quindi la grappa come identità locale, sempre rimanendo in tema.
Intorno al tema dell'identità, ho un'ultimissima domanda per entrambi. La libreria, secondo voi, rappresenta oggi un presidio sul territorio, una sorta di altra piazza? Mi viene a volte questa immagine. Vi è mai capitato che alcune persone venissero nelle vostre librerie anche solo per parlare, per dare un saluto, confrontarsi su un tema, o anche dare un riscontro sul libro magari consigliato o letto, oppure, questo l'abbiamo già detto, proporre un titolo? Luca Pascoletti.
Altro che, oltretutto è anche bello perché non vengono solo per parlare con noi, ma molte persone si danno appuntamento nella libreria per parlare tra loro.
Quindi l'idea di piazza...
È perfetta l'idea della piazza, è proprio quello che un po' vorremmo tutti noi librai, no? Che la libreria sia un punto di incontro sia con se stesso, come diceva giustamente anche Giorgia, che con l'altro.
Certo.
Perché è così che poi noi formiamo una comunità, ma formiamo anche noi stessi. E poi io sono una persona estremamente curiosa e quindi mi piace il fatto che ci siano persone che si incontrino a discutere nella libreria, perché mi piace anche ascoltare.
Certo.
Non che io origli, semplicemente
sì,
loro
sì.
Lo sanno che sono lì. Però ecco, mi piace perché mi arricchisce comunque sentire le persone nelle loro discussioni, che possono essere discussioni sui libri ma anche su fatti di attualità.
Certo, certo, assolutamente.
E anche sugli spettacoli che hanno visto, tra l'altro, che magari non sono riuscito a vedere io nel teatro.
Quindi la aggiornano anche su quello che accade.
Esatto.
Giorgia Smith, a lei è capitata questa cosa, di avere la percezione che la sua libreria fosse anche una sorta di piazza, in cui le persone hanno piacere semplicemente di entrare, scambiare un saluto, un confronto?
Beh, devo dire che è bello proprio perché, appunto, non è che entra solo chi vuole comprare un libro, entrano proprio veramente anche solo a salutare, oppure a dirmi: guarda, questo libro mi è piaciuto. Qualche anno fa è arrivato un bambino, passava via il bambino con la mamma: mamma, devo fermarmi perché devo dire alla Giorgia che il libro mi è proprio piaciuto. Ed è anche molto bello magari quando capita che entrano due persone casualmente, era da anni che non si vedevano più, e questo trovo che è bellissimo, perché ci vuol dire che questo luogo è un punto dove ti puoi incontrare.
È un punto di riferimento importante,
esatto.
Certo, per il territorio. Io ringrazio Giorgia Smith, dal 2014 proprietaria della libreria Ecolibro di Biasca, grazie anche a Luca Pascoletti, libraio. Se volete conoscere, li trovate nelle loro librerie, Pascoletti appunto alla libreria dell'Acche e Giorgia Smith all'Ecolibro di Biasca. Grazie per essere stati con noi, grazie per il vostro tempo generoso, grazie.
Grazie a voi.
Il nostro tempo per questo spazio è finito, sono le 11:28, quasi 29, lasciamo spazio a una canzone e poi al notiziario, e dopo il notiziario saremo in compagnia di Stefano Vassere, il direttore delle biblioteche cantonali ticinesi.
Quand ils sont un œuf, ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Un temps qu'on soit grand-père, quand on est con, entre vos plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant, petit compte la dernière averse, vieux qu'on déneige d'antan, petit compte la dernière averse, vieux qu'on déneige. Prenez les papas pour des cons. Vous les cons usagés, les vieux cons. Qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit compte la dernière averse, vieux qu'on déneige d'antan. Petit compte la dernière averse, vieux qu'on déneige d'antan.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ancora buongiorno da Sabrina Pisu e da Fabio Bosia, la regia tecnica che ringrazio. Siete su Rete 2 e sempre all'ascolto di Moby Dick. Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Così la scrittrice Marguerite Yourcenar nel suo libro Memorie di Adriano, pubblicato nel 1951. Questa frase, questa riflessione ancora attuale ci ha ispirato, e in particolare il titolo di questa puntata viene da lì: biblioteche e librerie, i granai delle parole. Le parole infatti sono un po' come chicchi di grano, dei semi che fanno germogliare idee, sono dei semi di libertà, e le biblioteche sono anche riserve di parole, libri, storie da conservare e diffondere. Sono felice di dare il benvenuto al nostro ospite Stefano Vassere, che ritroviamo davvero con grande piacere qui negli studi di Rete 2. Grazie.
Buongiorno, buongiorno.
Stefano Vassere, ricordiamo, direttore delle biblioteche cantonali e del sistema bibliotecario ticinese, una grande rete che mette insieme oltre 70 istituti bibliotecari nel Ticino, ha insegnato in diverse università, attualmente è docente di teoria dei linguaggi al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Università degli Studi di Milano. Stefano Vassere, iniziamo un po' dal principio. È una curiosità, come si mette insieme una politica bibliotecaria globale? Quali sono le difficoltà e quindi come si costruisce un'adesione, diciamo, pubblica intorno ai libri?
Ma direi che l'idea di biblioteca pubblica è un'idea comunque vincente, che gode anche di una sorta di legittimità e legittimazione statale pubblica che nessuno si sente di mettere in dubbio. Quindi ecco, con la fiducia delle istituzioni, le biblioteche anche nelle situazioni, come dire, amministrativo statali più complicate continuano a sopravvivere con grande virtù e grande profitto degli utenti. Poi evidentemente ci sono dei problemi che sono generali, che non riguardano solo le biblioteche del Cantone Ticino, per esempio l'idea che la lettura, la fruizione culturale sia sempre più, come dire, atomizzata, privata, dislocata a casa. Ecco, questo è un momento di crisi, è un punto di crisi delle biblioteche pubbliche, che in effetti investono molti mezzi nel cercare di portare il pubblico fuori da casa in luoghi privilegiati del pubblico e della fruizione comune.
Ecco, soffermiamoci proprio su questo concetto di pubblico, che è un concetto interessante da esplorare. Parlando di lettura, attività erroneamente, abbiamo compreso anche parlando con i nostri ospiti in precedenza, erroneamente considerata individuale. In questa era digitale, le biblioteche, così come le librerie, hanno dovuto affrontare nuove sfide. Sono nati degli spazi di lettura anche meno canonici, istituzionali, che hanno conquistato, possiamo dire, gli spazi urbani. Secondo lei, quanto è importante quindi che la diffusione della cultura sia legata anche alla riappropriazione dello spazio pubblico e quindi a una maggiore anche inclusività tra le persone, è l'idea della comunità anche che si crea?
Sì, la nozione di comunità è quella che regge l'intera idea di biblioteca, cioè il fatto che le persone convergano verso appunto un luogo pubblico e condiviso che permetta loro di superare un po' questo isolamento che insito nella lettura. Si diceva prima, proprio nella vostra trasmissione, che di solito si legge da soli e si parla di libri insieme. Aggiungerei anche che si scrive da soli, quindi tutto quanto abbia a che fare con la produzione di cultura nella forma di libro è una attività che parte dalla solitudine. Però l'adesione intorno ai libri, secondo me, è una modalità privilegiata di questo accesso comunitario. Penso solo al fatto che il libro è un oggetto fortemente carico di simboli in sé, no? Il libro è più che una denotazione, una connotazione, qualcosa che dice molto di più che la semplice concretezza dell'oggetto libro. E poi il libro è un motore di relazioni sociali. A me piace sempre, lo ripeterò fino alla noia, citare una frase di Peter Bichsel, che, se permette, cito, dura pochissimo. Ha presente la famosa domanda su quale libro ti porteresti su un'isola deserta? C'è chi sceglierebbe la Bibbia, chi un quaderno con le pagine bianche su cui mettersi a scrivere. La mia convinzione è che entrambe le risposte non siano soddisfacenti. Si scrive e si legge per poter parlare con gli altri di ciò che si è scritto e si è letto. Anche in questo c'è un'analogia con la fede. Il credente vive in una meravigliosa solitudine che però è contenuta in una dimensione comunitaria. Ecco, questa immagine, secondo me, rende molto bene quella che è la missione delle biblioteche, cioè un'attività che è eminentemente, essenzialmente individuale, che però può essere condivisa immediatamente dopo nella ricchezza, diciamo, della promozione comune. E poi c'è un ultimo aspetto delle biblioteche che non sottovaluterei, è la costruzione della cultura del libro anche nelle sue espressioni più concrete. Per esempio, soprattutto nelle biblioteche cantonali di Lugano e Bellinzona, coltiviamo la cultura del libro d'artista, cioè forme laterali di produzione libraria, in alcuni casi ai limiti, ai margini, alla frontiera del libro, qualcosa che non è ancora qualcos'altro e non è più essenzialmente un libro. Ecco, quindi l'idea che anche la concretezza, l'amore per la carta, la grafica, le legature, ecco, tutti questi aspetti concorrono anche qui, oltre ai valori che ho già citato prima, ad aumentare il patrimonio librario e il suo interesse.
Grazie per la lettura, che tra l'altro ci restituisce un'immagine molto vera, quella del libro che in qualche maniera è anche una compagnia. Io oggi ho portato con me, per esempio, George Orwell 1984, perché poi tra l'altro in questo libro si parla proprio di parole, no, da proteggere, della distruzione delle parole. Le parole sono le prime vittime dei regimi autoritari, per questo è importante ricordarcene. A proposito di iniziative che creano comunità, che creano dialogo tra le persone, che fanno uscire dalla solitudine, diciamo, negativa, che è l'isolamento, proviamo a fare con lei un bilancio. Quali sono le iniziative, per esempio abbiamo parlato noi dei gruppi di lettura, che hanno raccolto secondo lei maggiore interesse da parte del pubblico nelle biblioteche del Ticino, che hanno intercettato anche una necessità da parte delle persone?
Ma certamente i gruppi di lettura sono un'esemplificazione quasi perfetta di quello che dicevamo poco fa, cioè il fatto che a un certo punto dopo la lettura ci si incontri insieme per trarre un bilancio comune e comunitario di questa lettura. ma poi ovviamente le attività culturali, oltre all'attività di prestito, che tra l'altro non sottovaluterei. La biblioteca attualmente non è, come si potrebbe pensare, al centro di una transizione tecnologica, di una sostituzione di modalità di accesso alla lettura. Faccio solo un esempio. Sui numeri, nel 2002 i prestiti del catalogo cantonale erano circa 150.000, oggi sono circa 200.000, quindi non è in atto questo tipo di sostituzione. E anche i dati sulla fruizione attraverso il libro elettronico sono significativi, non li citerò, ma sono piuttosto circoscritti, cioè i nostri utenti amano prendere i libri di carta in biblioteca. E poi le attività culturali a cui accennavo prima, peraltro anche qui attività culturali che non si limitano all'interno dello spazio della biblioteca, ma cercano appunto di invadere, di occupare anche spazi esterni e tempi esterni. Da qualche anno teniamo per esempio le conferenze anche il sabato, la domenica, la mattina, non solo la sera, usciamo nel parco, usciamo sul fiume, a Bellinzona saremo fra poco in centro, nel centro della città, a presentare i nostri contenuti, a Mendrisio occupiamo spazi specifici e molto preziosi di pregio del borgo, e anche a Locarno, quando il pubblico non ci sta più, andiamo a chiedere alla città di fornirci degli spazi. Anche questa idea che la biblioteca non si limiti al suo spazio fisico, ma occupi uno spazio virtuale molto accogliente, devo dire, anche da parte del riscontro di pubblico, anche qui nei numeri, ecco, questa idea appunto di una biblioteca che diventa quasi virtuale, no? Che supera il suo spazio, dove
esce dai suoi confini.
Sì, dove si vorrebbe portare le persone, esce dai confini e porta il suo verbo, diciamo questo, siccome parliamo di parole, anche all'esterno del suo contesto.
Quello che lei dice è molto importante e ci fa ricordare quanto sia cruciale il ruolo che le biblioteche svolgono anche nel garantire un accesso democratico alla cultura, che sia davvero per tutti. Abbiamo usato le parole di Marguerite Yourcenar per questo titolo. Fondare biblioteche è un po' come costruire ancora granai pubblici. A lei piace questa definizione? Come definirebbe una biblioteca oggi nella nostra regione?
Ma la biblioteca è anche il luogo pubblico, pensiamo al nostro cantone, è il luogo pubblico più aperto di tutti, cioè gli orari di apertura che taluni utenti vorrebbero ancora più aperti, in effetti sono già ora i luoghi più aperti dell'intera amministrazione cantonale, i luoghi che accolgono più persone, e sono anche sedi poi di sperimentazione per quanto riguarda l'accoglienza, l'integrazione, l'estensione ad altre categorie sociali. Noi per esempio non abbiamo diffide nemmeno per le persone che in un qualche modo creino problemi agli altri utenti, anzi cerchiamo di ragionare su determinate situazioni per rendere queste persone a casa loro, anche nelle loro modalità che ogni tanto sono un po' critiche per gli altri utenti. E poi questo aspetto di inclusività, di inclusione, si pratica anche attraverso, per esempio, la politica del personale. La politica del personale, che è un personale che l'utenza vede continuamente tutto il giorno, ecco, anche in questo caso noi possiamo concretizzare dei messaggi di inclusione, di inclusività, una cosa che facciamo in modo particolare nella sede di Lugano.
A proposito di libri, non possiamo non farle anche qualche domanda che la riguarda, insomma, personalmente. Ho ascoltato in un'altra intervista, sempre qui per la Rete 2, che lei legge molto, in particolare la saggistica. Ecco, questo mi dà lo spunto per chiederle quanto è importante per le biblioteche non perdere il legame, non interrompere il dialogo con il nostro tempo, con l'attualità.
Ma le biblioteche sono un luogo quasi ideale di fornitura qualificata di informazioni e soprattutto di mediazione, cioè la mediazione tra noi e le fonti, anche di saggistica. Poi personalmente per la saggistica trovo che sia sempre questa idea che le biblioteche tendenzialmente forniscono più che altro letteratura, narrativa, prosa, poesia, il che è vero nei numeri. Però le biblioteche sanno anche, per esempio, proporre una sorta così di estetica saggistica, no? Ci sono dei libri che fanno parte, come dire, della mia formazione e della mia gioventù, che sono dei saggi di linguistica in particolare. Penso agli studi di Tullio De Mauro, la storia linguistica, certo, dell'Italia Unita, ma anche a un saggio che probabilmente nessuno conosce, che è Erik Lenneberg, Fondamenti biologici del linguaggio. Ecco, sono già fanno paura nel titolo, ma sì, devo dire che riescono comunque anche a distanza di anni a personalmente commuovermi, il che dà un'idea appunto di quanto anche la saggistica possa avere un suo valore estetico, affettivo e di intimità con il lettore, e le biblioteche cercano di fare anche questo. Gran parte delle nostre attività culturali sono occupate dalla letteratura, ma una parte notevole anche dalla presentazione di saggi e di studi.
Nel corso della parte precedente del programma Moby Dick è emerso un po' con i nostri ospiti di come le librerie rappresentino un po' anche delle piazze in cui le persone hanno voglia di andare anche solamente per incontrarsi, dialogare, e anche delle bussole per orientarsi in questo tempo contemporaneo, che è un tempo difficile ed è difficile per tutti decifrarlo. Questo secondo lei è valido anche per le biblioteche? Rappresentano oggi una piazza in qualche maniera che esce dai suoi confini, ma che è in grado anche di accogliere questa necessità di sapere e di capire da parte delle persone?
Sì, certamente, soprattutto a fronte, il saggio, l'affermazione della Jursenar, credo che abbia quasi, era del 51, quindi a
esatto,
75
sì.
anni, sono cambiati molto i contesti, e di queste mutazioni fa parte anche l'emergere di ben altre piazze che tutti conosciamo, che sono le reti sociali e la condivisione online di opinioni e di posizioni. Quindi credo, ecco, appunto, nella sua concretezza proprio fisica, la biblioteca e le librerie, e aggiungerei anche, non so, le rassegne letterarie, il Salone del Libro di Torino e così via, ecco, proprio nella loro concretezza, nella capacità di aggregare in un luogo concreto le persone, credo che qui abbiano queste iniziative un proprio apparato sul quale puoi costruire relazioni in merito alla cultura molto proficue.
Lei accennava appunto a delle realtà che rappresentano in qualche modo anche delle sfide per le biblioteche, per le librerie, ne abbiamo parlato prima, come ad esempio i social media. Secondo lei quali sono appunto le sfide per le biblioteche oggi, e come è possibile tenere vivo questo rapporto, il dialogo fra i libri e i cittadini?
Ma mettendo in atto tutto quello che abbiamo detto finora, cioè questa idea di comunità, questa idea appunto di condivisione di contenuti, l'apertura a dimensioni sociali e declinazioni della società nuove che si affacciano e che attraverso la biblioteca manifestano un intento pubblico, ecco, insisterei su questo termine, di servizio pubblico nei confronti della comunità, cioè l'esercizio di tutte queste buone pratiche di fronte all'utente che fa parte, che appartiene alla comunità.
Secondo lei negli ultimi anni c'è stato un aumento visibile di persone che si rivolgono alle biblioteche?
Allora, un aumento visibile non saprei, non, per esempio non contiamo gli utenti che entrano
quindi
in biblioteca,
difficile,
anche perché sarebbe complicato, perché poi bisogna contare anche quelli che escono, il personale che esce a fare una passeggiata e così via, cioè, sulla pausa di mezzogiorno ovviamente. Ecco, da questo punto di vista ci basiamo sui dati statistici, che sono i prestiti, la catalogazione, raffrontati poi anche con i preventivi dello
sì.
Stato, cioè quando ci sono meno soldi in teoria cataloghiamo meno. Ecco, tutto questo ci dà un quadro, che è quello che ho delineato all'inizio sulla base delle cifre, piuttosto confortante, cioè la pratica di prestito di materiale culturale nelle biblioteche, che sia librario o audiovisivo, non sta diminuendo sul lungo termine, cioè dall'inizio del secolo non abbiamo perso, anzi abbiamo molto guadagnato.
Una domanda un po' personale, diciamo così: le biblioteche non sono solo quelle istituzionali, ma sono anche quelle che proviamo a costruire nelle nostre case o che desidereremo costruire nelle nostre case. Com'è la sua biblioteca, o come immagina la sua biblioteca ideale? Ha dichiarato in un'intervista che alle sue figlie lascerà pochissimi libri. Perché?
Perché credo che la biblioteca domestica abbia altre esigenze rispetto alla biblioteca pubblica, e se si parla appunto di libertà di compilazione, di produzione di una propria biblioteca domestica, io credo che l'utente, il padrone di questa biblioteca, abbia il diritto di organizzarla come vuole. Potrei anche dire, lei faceva accenno appunto a questa presa di posizione pubblica, in cui la cosa che mi ha cagionato più osservazioni critiche da parte di amici è il fatto che io butto dei libri. Allora, devo anche dire che di fronte a tutto questo miracolo della lettura e della produzione, della promozione del libro, si può anche ammettere, magari tornando un po' coi piedi per terra, che esistono anche dei libri oggettivamente brutti. Ecco, l'idea di conservare, come insieme a quelli che più mi sono piaciuti, insieme a quelli che più mi hanno appassionato, dei libri brutti, la ritengo addirittura una scorrettezza nei confronti di chi acquisirà la mia biblioteca, cioè le mie figlie tendenzialmente, o nel caso appunto di persone più importanti di me, scrittori, critici e così via, delle comunità, delle istituzioni, delle biblioteche che acquisiranno la loro biblioteca. Proprio in questi giorni stiamo catalogando e promuovendo la biblioteca di uno scrittore illustre, Giovanni Orelli. Devo dire, ecco, che le logiche interne di questa biblioteca fanno parte del pregio della biblioteca, insieme addirittura alla somma dei libri, cioè c'è la somma dei libri ma c'è un valore aggiunto che è rappresentato per esempio dalle annotazioni, dalle corrispondenze e così via. Quindi ognuno credo che abbia il diritto, anzi il dovere, di organizzare una biblioteca come vuole, per esempio, come nel mio caso, tenendo in biblioteca solo libri che ha letto.
E questo mi sembra un ottimo criterio, perché in effetti c'è la tendenza, no, spesso ad accumulare tanti libri col desiderio a volte di leggerli. Ho un'ultima domanda che penso interesserà molto le nostre ascoltatrici, ascoltatori: progetti futuri delle biblioteche nel nostro territorio guardando ai prossimi mesi?
Guardi, al di là dei progetti concreti, nel senso che ci sono dei progetti quasi indispensabili, che sono quelli dell'adeguamento per esempio dell'infrastruttura informatica, che deve essere adattata un po' ai tempi, ecco, devo dire che già ora stiamo praticando alcune cose che fino a 2 o 3 anni fa, tra i valori positivi della pandemia, c'è stato il fatto per esempio di uscire dalle biblioteche e di sondare, l'ho già detto prima, fasce orarie inedite. Ecco, questo, diciamo, la maggiore accessibilità delle nostre iniziative, soprattutto le attività culturali presso la nostra utenza, è un processo in divenire, nel senso che abbiamo acquisito alcune cose, vorremmo fare da questo punto di vista molto di più. Per il resto devo dire che della situazione attuale sono particolarmente contento, e quindi prospetteremo ovviamente novità in altre direzioni, ma per il momento quelle che abbiamo acquisito finora mi soddisfano abbastanza.
E quindi le consolidiamo?
Le consolidiamo, le sperimentiamo, le correggiamo, in alcuni casi dobbiamo ovviamente rivedere alcune cose anche sulla base poi del riscontro del pubblico, però devo dire la situazione, anche grazie a una rete di collaboratori molto efficiente, specializzata e appassionata, anche su questa base devo dire le cose stanno funzionando molto bene.
Grazie a Stefano Vassere, siamo arrivati alla fine del nostro Moby Dick per essere stato questa mattina a Moby Dick. Ricordiamo, direttore delle biblioteche cantonali e del sistema bibliotecario ticinese. Grazie, buon proseguimento. Grazie. E buon lavoro a Stefano Vassere. Abbiamo iniziato questa puntata con le parole di Marguerite Yourcenar nel suo libro Memorie di Adriano, fondare biblioteche e come costruire ancora granai pubblici, parole che hanno accompagnato questa puntata intitolata appunto Biblioteche e librerie, i granai delle parole. Ringrazio ancora tutti i nostri ospiti, le nostre ospiti, e in regia Fabio Bosia. Tra poco sarete di nuovo in compagnia di Lara Bergliaffa. Da me Sabrina Pisu, grazie per essere stati in nostra compagnia e l'augurio di una piacevole giornata.